Eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Prima la Scuola, il podcast che racconta la scuola con le parole che useresti tu. In questa puntata ci concentriamo su due novità importanti per la scuola, comunicate dal governo negli ultimi giorni. L'ordinanza per gli esami di Stato e il decreto con le nuove regole per la gestione dei contatti stretti a scuola. Due novità che descriverò con l'impegno che ben conoscono gli ascoltatori di Prima la Scuola, quello di semplificare senza banalizzare. E che commenterò con un ospite importante, l'onorevole Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura e Istruzione alla Camera, già sottosegretario dei governi Letta, Renzi e Gentiloni. Se vogliamo trovare un tratto comune ai due provvedimenti dei quali parliamo oggi e all'azione del governo in generale, è quello della volontà di riportare progressivamente la scuola a una forma di normalità, pur nella condivisione con il Covid. Non perché l'emergenza sia finita, ma perché non possiamo permetterci di aspettare l'azzeramento dei contagi per iniziare a immaginare una gestione ordinata della situazione. Cominciamo! Io sono Marco Campione e stai ascoltando Prima la scuola raccontata con le parole che useresti tu, ogni settimana sulle principali piattaforme di condivisione audio e nel palinsesto di Radio Leopolda. Questa è Prima la scuola e oggi parliamo di prove di convivenza con il Covid.
Assistenti di volo, prepararsi al decollo.
Cominciamo da un riassunto delle novità più importanti sugli esami di Stato. Le ordinanze sono state mandate al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per il previsto parere, che è stato, come previsto, negativo. Parere che comunque non avrà conseguenze sulla sostanza dei provvedimenti. Ma cosa prevedono le ordinanze? Nel primo ciclo, le medie, con le parole che useresti tu, una prova scritta relativa alle competenze di italiano, una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche e un colloquio. Si è tornati quindi quasi integralmente alla disciplina pre-Covid, quella del decreto ministeriale 741 del 2017. Per chi di voi riceve la newsletter, nella prossima troverà il link a questo decreto e agli altri provvedimenti utili per approfondire. Chi non la riceve e desideri farlo, ascolti fino in fondo. A fine puntata darò le indicazioni su come farlo. Nell'ordinanza sono stati normati anche gli scenari nei quali alcuni commissari o gli studenti possono essere impossibilitati a stare in presenza per le diverse prove. Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. Per quel che riguarda gli studenti, la scelta è stata differenziata tra scritti e orali. I candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio presentano istanza, corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso, le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza. E se mio figlio è positivo il giorno dello scritto? E se mia figlia è in quarantena? In quel caso si applica quest'altra disposizione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione supplettiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno. E comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica. Come si vede, siamo di fronte a prove tecniche di ritorno alla normalità. Adelante, Pedro, anche se con il necessario giudizio. Nel secondo ciclo, le superiori, con le parole che useresti tu, il ritorno alla normalità è più graduale ancora. Sono sempre previsti due scritti e un colloquio, ma sia il secondo scritto che il colloquio tengono conto della situazione particolare, non tanto di quest'anno, ma degli anni che hanno preceduto l'esame di questi studenti. Tutto il loro triennio, infatti, è stato segnato dalla pandemia. Nessuno dei tre anni scolastici è stato fatto integralmente in presenza. La prima prova scritta si svolgerà mercoledì 22 giugno alle 8:30 del mattino, durerà 6 ore e sarà quella tradizionale. Accerta la padronanza della lingua italiana, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Consiste nella redazione di un elaborato con diverse tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. Può essere strutturata in più parti anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. La seconda prova scritta si svolgerà giovedì 23 giugno o venerdì 24 giugno, sempre alle 8:30, e la durata dipenderà dalla tipologia di prova. La seconda prova si svolge in modalità scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo-esecutivo-musicale e coreutica. Ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studi ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo, culturale e professionale dello studente nello specifico indirizzo. Le tracce sono elaborate dalla singola sottocommissione d'esame affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte. Questa è la vera novità di quest'anno, visto che si è deciso di far redigere la prova alla commissione, che è composta quasi esclusivamente, a parte il presidente, da docenti interni. Sarà anche fondamentale, e il ministro, incontrando gli studenti martedì, si è impegnato che le cose vadano così, che le commissioni tengano davvero conto della specificità del triennio appena trascorso. Sul colloquio non mi dilungo, non sono previste particolari novità. E per quanto riguarda le possibili assenze a causa Covid, per quel che riguarda i commissari, anche per le superiori le riunioni possono essere svolte in videoconferenza. Per gli studenti si prevede che possano richiedere di svolgere il colloquio a distanza in caso di comprovata impossibilità a lasciare il proprio domicilio. In questo caso il presidente della commissione dispone la modalità d'esame in videoconferenza. C'è anche la possibilità di posticiparlo, qualora sia possibile svolgerlo in una data anteriore al termine dei lavori della commissione. E per quel che riguarda le prove scritte, queste vanno fatte ovviamente in presenza, ma è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione supplettiva. E se nemmeno così si riesce a svolgere l'esame?
Qualora non sia possibile sostenere le prove scritte nella sessione supplettiva o sostenere il colloquio, anche in videoconferenza, entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla Commissione, i candidati possono chiedere di sostenere le prove in un'apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all'assenza.
È stato anche normato il caso in cui lo studente cominci l'esame e si ammali successivamente. Non mi dilungo, la faccio breve. In quei casi decide il presidente le modalità di recupero, chiamiamole così. Fin qui l'esame di stato del primo e secondo ciclo. Per quel che riguarda invece le nuove regole sulla gestione dei contatti stretti a scuola, la novità più importante del decreto di venerdì sono, a mio avviso, due.
Uno.
Per quel che riguarda i nidi e le scuole dell'infanzia, si è deciso che il servizio possa essere erogato fino al quarto caso di positività in classe. Solo un terzo dei bambini che frequentano le scuole dell'infanzia è vaccinabile al momento, quelli dei 5 anni in su. Quindi non avrebbe avuto alcun senso distinguere per questa fascia d'età tra vaccinati e non. E infatti non lo si è fatto. Siamo di fronte a una novità importante che semplifica molto la vita delle scuole e delle famiglie. La critica, ma anche la preoccupazione, è per la possibilità di diffondere il contagio. A me sembra un rischio necessario e calcolato, visto che siamo di fronte a un calo generalizzato dei contagi, grazie alla diffusione dei vaccini. Ovviamente, al primo caso di positività, i compagni di classe dovranno fare un tampone alla comparsa di eventuali sintomi.
Dos.
Per i più grandi, dalla primaria in su, gli alunni vaccinati o guariti non dovranno andare a scuola solo se positivi. L'obiettivo qui è duplice, ovvero incentivare la campagna vaccinale e ridurre il più possibile il numero di studenti che seguono a distanza. In questo caso la critica è il fatto che si distingue tra vaccinati e non vaccinati. Attenzione, trattandosi di diritto all'istruzione, è una critica che non può essere liquidata come se nulla fosse. Ma la domanda deve essere: qual è l'alternativa? Non si scappa, secondo me. Le alternative sono solo due. Una possibile potrebbe essere quella del tutti in classe. Non si distingue più tra vaccinati e non, ma solo tra positivi e non. Però sarebbe una scelta contraddittoria con tutto l'impianto normativo alla base dei Green Pass. Una modalità che genererebbe una situazione paradossale, tra l'altro. Se così fosse, uno studente con più di 12 anni non vaccinato non potrebbe fare quasi nulla, ma potrebbe andare a scuola. In quel caso, peraltro, andandoci a piedi o volando, visto che senza Green Pass rafforzato gli sarebbero preclusi i mezzi pubblici. L'altra possibilità sarebbe quella del tutti a casa e ricorrere in modo sistematico alla didattica a distanza. Questo però, oltre a tutti i problemi legati alla didattica a distanza di cui abbiamo parlato tante volte, porterebbe a un altro paradosso, speculare a quello precedente, ovvero che gli studenti vaccinati potrebbero fare qualsiasi cosa, tranne che andare a scuola. A me sembra quindi che le novità volute dal governo rappresentino la migliore delle scelte possibili nelle condizioni date. Una scelta non priva di problemi, ovviamente, ma concentrerei gli sforzi di elaborazione intellettuale sulla necessità di superarli, più che sulle critiche fine a se stesse a quanto fatto. Il principale problema che resta in campo? La didattica cosiddetta mista, che ancora lì, soprattutto la primaria, dove i vaccinati sono molti meno, rappresenta un problema non indifferente, viste le difficoltà a gestire una classe che in parte è in presenza e in parte no. Ma anche le superiori, la percentuale di studenti vaccinati non è uniforme né geograficamente né per tipologia di scuola frequentata o background familiare. C'è un modo per utilizzare le tecnologie in condizioni ordinarie per consentire alle studentesse e agli studenti che non possono andare a scuola per qualsiasi ragione di frequentare? O ancora, c'è un modo per consentire di innovare la didattica facendo cose diverse a casa e a scuola? Chi segue prima la scuola dalle stagioni precedenti sa bene come la penso. Secondo me quel modo c'è, basta fare pace con il fatto che l'innovazione tecnologica è un mezzo, non un fine. Il fine è la didattica innovativa, appunto. Fare pace con il fatto che la didattica digitale integrata e la didattica a distanza sono due cose diverse e che la didattica mista, un po' qua e un po' là, è una terza cosa ancora, una cosa che non funziona. Fin qui le novità, a grandi linee. Per commentarle, come anticipato, facciamo due chiacchiere con Gabriele Toccafondi, parlamentare di Italia Viva e grande esperto di scuola. Ciao Gabriele, buongiorno e benvenuto a Prima la Scuola.
Ciao Marco, buongiorno.
Allora, senti, le novità su esami di Stato, gestione delle cosiddette quarantene, le abbiamo appena descritte. E ti ho invitato per provare a commentarle un po'. Però, prima di soffermarci sui singoli aspetti positivi, problematici, comunque un po' di problemi che rimangono sempre, vorrei partire da una considerazione generale. A me sembra che entrambe queste scelte del governo segnino un graduale, come giusto che sia, graduale, ritorno alla normalità. Sei d'accordo?
Marco, assolutamente sì. Questo governo, il governo Draghi, su questo versante, sull'importanza della scuola in presenza, non ha più balbettato. Non ha assolutamente balbettato il governo a gennaio, poco prima della riapertura dopo le vacanze di Natale, e sicuramente è stato molto chiaro e netto il governo Draghi e soprattutto il Presidente del Consiglio Draghi proprio in questi giorni con il decreto che, come tu giustamente ricordavi, si potrebbe chiamare della ripartenza nella normalità. Sono terminate le difficoltà? No, assolutamente, lo abbiamo sempre detto. Ma il ritorno alla didattica in presenza, soprattutto con un numero di vaccinati che nella scuola secondaria arriva ben oltre l'80%, è giusto e opportuno. Noi non abbiamo mai mancato di ringraziare gli insegnanti, i dirigenti scolastici, il personale scolastico per il lavoro di questi difficili due anni, quasi tre anni scolastici, ma con la stessa forza e determinazione abbiamo sempre riaffermato, anche in un periodo difficile come il lockdown di tre anni fa, che la scuola percorso educativo è e resterà sempre e solo in presenza. Abbiamo mai demonizzato il tema della didattica a distanza, solo che per farla bene occorre formazione, occorrono strumenti, occorre tempo. In un momento di emergenza era lo strumento, adesso in questa fase nuova di ritorno alla normalità anche l'esame di Stato per i ragazzi che terminano il loro percorso è fondamentale. Una ripartenza nella normalità perché i dati soprattutto della vaccinazione stanno andando nella direzione giusta anche tra i ragazzi.
Andiamo con ordine rispetto a queste due ultimissime novità. L'esame di Stato, del primo che del secondo ciclo, torna con in particolare quello del secondo ciclo, torna con i due scritti. Il secondo non è esattamente come quello tra virgolette normale,
normale, però io credo che sia anche un bene da questo punto di vista. Sono stati veramente anni particolari quelli che i nostri ragazzi si lasciano alle spalle. Il fatto che sia la commissione a fare a definire la seconda prova sicuramente consentirà di farne una più adatta alle singole realtà, diciamo, dove in ogni luogo probabilmente si è fatto di più o di meno a seconda anche dell'evoluzione pandemica, e sappiamo bene anche a seconda dei guizzi e dei bizzi e delle bizze dei singoli governatori. Quindi anche qui, tu che ne pensi di questa scelta di andare, di tornare ai due iscritti?
Noi non abbiamo mai negato il problema del Covid e dell'emergenza, però con i passi in avanti, soprattutto della vaccinazione che stiamo facendo e soprattutto per i ragazzi, noi dobbiamo puntare alla normalità. Guardate, noi l'abbiamo difeso l'esame di maturità, che abbiamo sempre definito come passaggio educativo importante, quindi non semplicemente una cosa da fare, tra virgolette, ma un passaggio educativo, formativo, fondamentale per i ragazzi. L'abbiamo difeso addirittura durante il lockdown 2 anni fa. Io mi ricordo benissimo che Matteo Renzi a fine aprile disse: lavoriamo perché si possa tornare almeno per quell'esame in qualche modo in presenza. Ci dettero degli irresponsabili e alla fine però avevamo ragione noi. Quest'anno evviva ancora una volta il governo Draghi, che ha voluto tornare alla normalità dei due iscritti, però senza fare finta di niente. I ragazzi che terminano quest'anno con l'esame di maturità sono i ragazzi che nel triennio hanno fatto tanta didattica a distanza, tanto lockdown, hanno sofferto molto. Ebbene ha fatto il governo a decidere sulla seconda prova, quella di istituto, di lasciare spazio all'autonomia scolastica, mi viene da dirla così, cioè saranno i docenti a decidere quale versione fare, quale compito fare, perché solo loro sanno cosa in questo triennio quella singola classe, in quella singola scuola, è riuscita a fare. Quindi un atto di maturità anche su un altro nostro cavallo di battaglia, che è l'autonomia scolastica.
Tu come leggi invece, a proposito, insomma, ci sono state un po' di critiche, no? Io oggi, in questi giorni in generale, gli studenti hanno protestato anche contro questo modo di fare l'esame di Stato, oltre che sull'alternanza scuola-lavoro, però ho visto, mi ha sorpreso, non so se ha sorpreso anche te, anche l'associazione dei presidi chiedere al governo di ripensarci sul secondo scritto.
Noi abbiamo difeso l'esame di maturità, lo dicevo prima, come passaggio educativo importante, fondamentale. Certo, se la si prende come una delle tante cose da fare, allora, come dire, si sminuisce tutto. Forse è sempre bene ricordarsi, ogni volta si parli di scuola e di riforma della scuola, che la scuola è fatta per i ragazzi, non per altro o per altri, e quindi deve sempre puntare al meglio, al migliorarsi, non alla mediocrità. Allora, se si vede in quest'ottica la scuola, e allora puntare al meglio significa non fare niente, ma significa migliorare per quanto possibile l'esame di Stato, farlo, ma farlo consapevoli che nel triennio i ragazzi qualche difficoltà l'hanno avuta. Occorre lavorare per migliorare, perché nessuno ha mai difeso le cose che non funzionano nella scuola, ma tra migliorare e eliminare c'è una bella differenza. Comprendo e capisco i ragazzi e la preoccupazione dei ragazzi, vanno sempre ascoltati, però da adulto e da adulti bisogna anche tenere una posizione ragionevole e dare le ragioni. Così l'abbiamo sempre fatto sulla maturità, sulla selezione degli insegnanti, sulla formazione, sulla valutazione, tutti temi che aiutano i ragazzi, se fatti bene, a crescere.
L'altro grande tema di questi giorni è il decreto che cambia le regole sui contatti, cosiddetti contatti stretti. Abbiamo già detto come cambia, non ripetiamo, a me interessa un commento da parte tua su questo decreto. Questo cambiamento è positivo, negativo? Vedi dei problemi, non ne vedi?
I problemi ci sono sempre, finché non torniamo a una normalità completa. Il tema della scuola, che è stare in classe per 6, 7, 8 ore, comunque complicato. Detto questo, ribadito questo, soprattutto c'è un discrimine, lo dico chiaramente, tra chi è vaccinato e chi non lo è. Si parla molto di questo aspetto, cioè non discriminare ragazzi non vaccinati, perché il diritto allo studio è fondamentale, sì, ma è fondamentale anche il diritto alla salute. Non stiamo scherzando rispetto al tema Covid. Solo che prima, per tutelare un non vaccinato, tutti i ragazzi andavano in quarantena, cioè in DAD, con tutti i limiti che la didattica a distanza provoca, soprattutto per i ragazzi che hanno più difficoltà a seguire la scuola. Quindi era discriminante la quarantena, la didattica a distanza, soprattutto per i più deboli. Quindi una discriminazione ora c'è tra vaccinato e non vaccinato, però, signori miei, c'è un vaccino. vacciniamoci. Quindi su questo noi da sempre abbiamo fatto una proposta che rilanciamo: le vaccinazioni anche a scuola. Andiamo nelle scuole con il consenso informato dei genitori, ma dentro le scuole, perché ne usciamo solo e soltanto con le vaccinazioni.
Sui vaccini a scuola sono molto d'accordo con te, è fondamentale, soprattutto tra i più grandi, una sensibilizzazione sulla necessità delle terze dosi credo che sia molto importante, per evitare che, per far sì che quella percentuale di 80% resti anche sulle terze dosi. Stanno scadendo i 4 mesi, perché più o meno i ragazzi sono tutti vaccinati tra settembre, fine, metà settembre e metà ottobre, come seconda dose, quindi scadono adesso i 4-5 mesi dove devono fare il booster. La possibilità di vaccinarsi a scuola è fondamentale. Torno un attimo al discorso della discriminazione vaccinati non vaccinati, discriminazione in senso tecnico, eh? Non l'hai detto tu, lo dico io, me ne assumo la mia responsabilità. Le regole di prima erano discriminatorie, qui non in senso tecnico ma nei confronti dei vaccinati, però il decreto non risolve un problema, il problema più grosso che abbiamo al momento, cioè il fatto che comunque ci saranno delle situazioni dove una parte dei docenti, degli studenti sarà in classe e una parte degli studenti sarà a casa. La cosa che sarà molto difficile per gli insegnanti e per gli studenti, sia quelli a casa che quelli in classe, sarà seguire questo modello tutto italiano, che non è la didattica integrata, un'altra cosa è la didattica integrata, che segue prima la scuola, l'ho sentito dire tante volte. Il tema è questo misto, questo fritto misto che davvero non funziona, perché io credo che questo sia l'ultimo problema che ci rimane da risolvere, altrimenti rischiamo che questa didattica un po' e un po' continui a fare danno da qui fino alla fine dell'anno. Però chiudiamo da dove siamo partiti. Noi siamo partiti dicendo c'è un ritorno alla normalità. La tesi di questa trasmissione è che purtroppo, per quel che riguarda il dibattito pubblico sulla scuola, normalità significa molto raccontarcela e suonarcela un po' tra di noi, no? Tra detti ai lavori, per lo più discutendo di sanatorie, mobilità dei docenti, supplenti che non si trovano. Tutte cose importanti, Gabriele, tutte cose fondamentali. Però lo studente al centro a casa mia è un'altra cosa, con tutto il rispetto. L'approccio più comune sulla scuola oscilla tra il Bartali di "L'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare" e quella vecchia canzone francese, credo fosse degli anni 30, dove la marchesa chiama il maggiordomo, gli chiede come va, e lui risponde: "Tutto va bene, madama la marchesa". Nel frattempo il castello della marchesa sta bruciando. Noi oscilliamo tra questi due atteggiamenti.
Va tutto bene, va tutto bene.
C'è speranza che la scuola non torni nel cono d'ombra e possa essere al centro di un disegno riformatore capace di vedere che non tutto è da rifare, ma che non va nemmeno tutto bene?
Bravo Marco, questa è proprio la domanda. È la domanda fondamentale. Chi ha a cuore la scuola, luogo di crescita dei ragazzi, deve avere sempre al centro questo aspetto. Io, anche un po' per deformazione professionale, vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, magari sono un ottimista, ma questi 2 anni ci hanno dimostrato in generale nel paese, non tra gli addetti ai lavori, ma un'attenzione alla scuola, iniziando dal nostro Presidente della Repubblica. Il governo Draghi lo ha più volte messo al centro, il tema del PNRR, ma più in generale proprio del paese. Ecco, non lasciamo cadere questa novità. E soprattutto non torniamo semplicemente alla vecchia diatriba dei concorsi, degli insegnanti, delle sanatorie, del contrasto con i sindacati, delle manifestazioni. Certo, sono tutti problemi fondamentali, quello dell'edilizia scolastica, quello della formazione degli insegnanti, l'abbiamo detto anche in precedenza, il tema della valutazione, del monitoraggio, ma figuriamoci. Però secondo me è maturo ed è urgente un dibattito serio nel paese su cosa chiediamo alla scuola, che non è semplicemente una trasmissione di nozioni, pur fondamentali, ma è molto di più. L'abbiamo detto prima, se è percorso educativo e di crescita, è lì che si forma la coscienza critica, è lì che si cresce, che ci si orienta per il futuro. Allora non possiamo sminuire questo percorso, è fondamentale. Cosa ci aspettiamo dalla scuola? Questo è il nodo centrale. Se perdiamo questo treno, di questa nuova consapevolezza dell'importanza della scuola, penso che perdiamo un'occasione unica e rara.
Sì, grazie Gabriele, grazie davvero e non lo puoi dire tu, quindi lo dico io, per fortuna che in Parlamento ci sono persone come te che col tuo lavoro, poi Italia Viva è piccola, insomma, fa quel che può, però seminare piccoli germogli di buonsenso possono aiutare ad affrontare quest'ultimo anno di legislatura provando a risolvere anche qualche problema e impostare il lavoro per la prossima, sperando che non si ricominci sempre tutto da capo. Grazie ancora per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie davvero.
Vi lascio con un'ultima considerazione riprendendo le parole del ministro Bianchi di una lettera pubblicata domenica scorsa su Repubblica, una lettera che prende spunto dalle manifestazioni studentesche. Scrive il ministro:
avrò modo di discutere insieme alle studentesse e agli studenti delle consulte e ora che possiamo, grazie ai vaccini, guardare con più serenità al futuro, è il momento di mettere insieme le nostre energie. Il PNRR ci permette di dare corpo a riforme strutturali nel nostro sistema educativo che, insieme agli investimenti in infrastrutture e competenze, disegnano una nuova scuola. Questo cammino riguarda tutti, soprattutto i nostri studenti, ed è con loro, con le famiglie, con i docenti, con il personale della scuola che vogliamo costruirlo giorno dopo giorno nei prossimi mesi. Tutti insieme possiamo metterci in cammino per costruire una scuola al passo con i tempi, senza diseguaglianze, capace di prendere per mano i nostri ragazzi e condurli verso il loro futuro.
Non mi sembra tenere nel dovuto conto il ministro che i ragazzi di cui parla, quelli che manifestano nelle piazze italiane, quelli delle consulte, non hanno certo bisogno di essere condotti verso il futuro, ma accompagnati. Questo sì, hanno bisogno, credo, di sentire gli adulti al loro fianco. Al netto di questo è una lettera importante e positiva, perché se non altro inizia a porre quello che anche per me è il tema, che è poi quello che abbiamo affrontato con Toccafondi alla fine del nostro incontro. Si apre una fase nuova e il governo dovrà scegliere se e quanto condividere con tutto il mondo che gira attorno alla scuola le riforme del PNRR. L'importante, per quel che mi riguarda, è non fare due errori. Non chiudersi tra i soli addetti ai lavori, ma coinvolgere anche studenti, famiglie, società tutta. Non pensare che gli organismi di consultazione formali, le consulte, i forum delle associazioni studentesche, i forum dei genitori, esauriscano tutta la rappresentanza. Nelle scuole italiane c'è uno spontaneismo studentesco che non si vedeva da molto tempo. La priorità di chiunque faccia politica, non solo delle istituzioni, è quella di dialogare con questo fermento giovanile, di comprendere le ragioni della loro protesta, di ascoltarli, non per condurli appunto, ma per accompagnarli, di tenere conto delle loro opinioni. Prima la scuola proviamo a fare anche questo, anche grazie alla comunità che ci segue ogni settimana e che cresce sempre di più. Continuate a farlo, continuate a far conoscere prima la scuola a chi vi sta vicino. Ci risentiamo tra 7 giorni.
Gira la terra, tutti giù per terra.
Avete ascoltato Prima la scuola raccontata con le parole che useresti tu. Ogni settimana sulle principali piattaforme di condivisione audio e nel palinsesto di Radio Leopolda. Usa i social per far conoscere Prima la scuola a chi pensi possa essere interessato. Se hai domande, critiche, precisazioni o apprezzamenti, se hai proposte di argomenti da toccare, scrivimi a primalascuola@gmail.com. Per non perderti nessuna puntata, iscriviti al podcast, alla newsletter e al canale Telegram. Se non sai come fare, scrivimi a primalascuola@gmail.com e faccio tutto io.
Ti auguriamo di riavermi presto a bordo. Grazie per aver scelto la nostra compagnia.